Ti piacerebbe, vero, che il corso Educati e Finanziati proseguisse con una bella serie Educati e Finanziati di livello medio? E invece no, perché tu non hai pagato i 777 euro richiesti, men che meno i 77 centesimi, e quindi non proseguirà. Però proseguirà in un podcast.
Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale.
Bentornati a The Bull, il tuo podcast di finanza personale. Anch'io volevo dirlo. Siamo qui con Riccardo, l'autore del famoso, perché ormai è nella top 14,
Oggi 14, sì.
top 14 dei podcast italiani. Fa sgomita con Barbero per le prime posizioni.
Con i suoi 14 podcast, tra l'altro.
Sì, gli altri 12 sono di Barbero e uno di Fedez.
Esatto.
Esatto, l'autore del famoso podcast The Bull. Ma perché ho scelto di mettere questo video dentro la serie Educati e Finanziati? Perché io mi sono ascoltato una mandria di puntate di The Bull mentre venivo qui in tangenziale est bloccato nel traffico e ho visto che in effetti col fatto che siamo arrivati alla 87esima puntata e le puntate anche tu non ci vai leggero, un'ora l'una.
Ah, sì, da mezz'ora a un'ora, sì. Tutte,
Ecco, siamo a almeno una sessantina di ore di lavoro e
sì.
quindi di fatto è un corso medio, quello che mi avete sempre chiesto. Ma iniziamo qui con Riccardo. Riccardo, chi sei? Per quello che puoi dirci, perché poi noi creator dobbiamo sempre tenere un po' di cose nascoste.
Allora, chi sono? Nella mia noiosa vita al di fuori del mondo del podcast faccio l'headhunter per una multinazionale che si occupa di questo, quindi di cercare professionisti sul mercato che fanno determinate cose. Poi mi occupo di digital in particolare. Avevo studiato a suo tempo una roba particolarmente utile che era filosofia, dopodiché ho detto studiamo qualcosa di un po' meno inutile. Ho fatto un MBA e quello effettivamente mi ha insegnato due o tre cose sulla finanza, la contabilità, a gestire un po' i numeri che hanno a che fare con i soldi. E poi così, a giugno del 2023 ho detto, sai che c'è? Quasi quasi facciamo un podcast, visto che non trovo podcast che mi piacciono in italiano, ne faccio uno io.
Adesso capisco gli studi di filosofia perché in effetti, no, se voi l'ascoltate, ha una notevole proprietà di linguaggio.
Grazie,
Ogni tanto
grazie.
entra proprio, cioè non fa palla come Temagni, come noi matematici. Ok, allora spiegaci bene di cosa parla, come è articolato il podcast?
Il podcast è nato con, diciamo, i primi episodi sono proprio l'introduzione base alla finanza personale, quindi proprio definiamo tutto, che cos'è un'azione, un'obbligazione, qual è in generale il senso dell'investimento con una logica a lungo termine per mettere le fondamenta in maniera tale che le persone abbiano un trigger, uno stimolo per iniziare a gestire i propri soldi in maniera consapevole. E poi da lì il podcast è dilagato nei suoi 70 episodi successivi in cui ho parlato praticamente di tutto quello che poteva essere rilevante, dalla finanza un po' più in senso tecnico a invece come risparmiare, come gestire i soldi all'interno della propria vita quotidiana.
Effettivamente trovare 80, 90, e poi per il futuro ce ne escono è settimanale, vero?
Due
Due a
settimane.
settimana. Effettivamente sì, se è iniziato il 2023,
Sì.
i conti non mi ingannano, sono 2 a settimana.
Non c'è qua dietro il dottorato in matematica che c'è di solito
È vero, non
disponibile.
c'è.
No, comunque diciamo la finanza offre sempre tanti, tanti spunti ed è comunque un modo per riflettere sulle stesse cose, perché la finanza è fatta di poche cose semplici. Ma comunque la tua vita, man mano che vai avanti a gestire i soldi, cambiano i tuoi obiettivi, quindi è sempre importante, secondo me, tornare su determinati argomenti per vederle da prospettive diverse. Poi ogni giorno sul mercato succede qualcosa, quindi in realtà gli argomenti non finiscono mai.
Sì, effettivamente quando proprio ho visto che il podcast è veramente approfondisce molti degli argomenti che ho solo toccato o li ripete, anche devo dire ogni tanto perché è ripetita iuvant qui
Esatto.
per i giovani. Ma per dare un'idea qui di come parli, come ti approcci con l'argomento, spiega la regola sulla quale io non concordo per niente. Del 125, che non è la moto.
Allora, la regola del 125, per cui non serve la patente, ma è utile impararla per non andare fuori strada, è diciamo una regoletta semplice che ho voluto proporre per quando si comincia, non si ha un'idea di come mettere insieme il proprio portafoglio, quindi come mixare soprattutto azioni e obbligazioni. Tradizionalmente ho visto che i libri più vecchi parlavano della regola che risaleva un po' a John Bogle, che diceva: 100 meno i tuoi anni, quella è la percentuale di andare a investire in azioni, mentre poi i libri più recenti in realtà cambiavano queste proporzioni. E mi sono accorto che in base a quando uscivano i libri e ai tassi di interesse che c'erano in quel periodo, gli autori adattavano questi suggerimenti. Allora ho costruito questa formula che dice 125 meno i tuoi anni, meno questo coefficiente che sono i tassi della Federal Reserve o della Banca Centrale, tanto sono sempre abbastanza allineati, moltiplicati per 5, e questo fa sì che si crei un asset allocation che è abbastanza armonizzato.
Ferma. Allora, 125 meno cosa?
Meno i tuoi anni.
Quindi nel mio caso, quindi siamo a 100?
Non si può,
aspetta che qui la cosa mi sfugge. C'è 121, poi 71,
potrebbe,
poi...
Sì. Meno i tassi della Fed per 5, facciamo
tassi
25.
Della Fed tassi della Fed per 5.
Per 5.
Quindi devo togliere un altro 25.
Devi togliere un altro 25.
Quindi sono a 46, se 46. Non sbaglio.
Poi facciamo un asterisco su questa.
Sono a 46, questa è la percentuale di azioni.
Di azioni.
Che poche.
Sono poche, per te sono poche. Però dipende, perché dipende anche da come imposti tutta la parte legata alla gestione della tua liquidità.
E una domanda sulla parte di azioni. E scorporate tutte le cose che ti servono entro 10 anni o sulla parte di azioni totale? Cioè...
Totale, sulla parte totale del portafoglio.
Ah, ok, allora può anche starci, sì. È certo che se però mia mamma dovrei farle vendere tutte le azioni.
Beh, allora, ho fatto un episodio non tanto tempo fa in cui con Nicola Protasoni che citava questo paper dove si spiegava che in realtà quando una persona entra nel periodo della pensione in realtà potrebbe anche aumentare la sua... esposizione al rischio, perché ovviamente tende ad avere pochissimi debiti e ad avere obiettivi magari che riesce già a gestire con il patrimonio che ha a disposizione, quindi si può permettere ovviamente di spingere di più sull'acceleratore del rischio. Questo è un punto di partenza, chiaramente è una regola semplice, almeno uno parte con un'idea che è coerente anche con quello che succede fuori, perché il rischio qual è? Se no, che ci si ritrova in un'altra situazione tipo il 2019, la gente compra obbligazioni senza motivo, o peggio ETF obbligazionari senza motivo, tagliano i tassi di interesse che sono già a zero e succede un disastro. Questa cosa invece permette di armonizzare questo principio. È chiaro che poi sulla parte obbligazionaria è sempre importante guardare ai prossimi 2, 5, 8, 10 anni quali sono gli obiettivi che bisogna conseguire, e quindi sulla base delle obbligazioni allocate secondo questa formula capire se effettivamente vanno a soddisfare le esigenze che uno ha in quelle fasi della vita.
Devo dire che concordiamo su quasi tutto, altrimenti non col capo che lo mettevo dentro Educati Finanziati. Concordiamo su quasi tutto, sono da andare a cercare col lanternino proprio una delle cose su cui non concordiamo. E saltiamo di palo in frasca e torniamo invece a te. Perché lo fai?
Allora, ho iniziato a farlo veramente per autointrattenimento, perché seguivo una montagna di podcast americani soprattutto, e invece i podcast italiani non mi facevano impazzire perché erano molto tecnici, quindi legati proprio al mondo dell'investimento, oppure restavano un po' troppo in superficie. Invece quelli americani mi piacevano molto, quindi ho detto scopiazzo un po' a destra, a sinistra, ci metto un po' tutte le idee che mi sono portata a casa in questi anni e poi me lo ascolto da solo, se nessuno lo ascolterà, che mi intrattiene quando, non lo so, quando sono in palestra. Poi stranamente è iniziato ad avere successo e quindi è iniziato a diventare anche una piccola attività, diciamo, parallela rispetto a quella mia quotidiana. Però se devo dirti la verità, oggi il motivo per cui lo faccio e continuo a farlo è che mi sono reso conto che è il mio diario di bordo come investitore. Perché io parlo ovviamente alle persone che mi ascoltano, cercando di condividere spunti che mi sono portato a casa negli anni. Però allo stesso tempo parlo anche a me stesso e quindi rifletto sulle cose e cerco di capire se effettivamente le decisioni che sto prendendo hanno senso sulla base delle informazioni che sto accumulando.
Sì, effettivamente devo dire che aiuta non poco, e vi confesso che anch'io lo uso più o meno in quel senso. Adesso faccio una confessione galattica. Una volta non ero equalyweight. Sono diventato dopo che mi sono fatto i conti. Perché mi sono fatto i conti, ho riflettuto sul ma perché investivo secondo il PIL una volta. Ma perché investo secondo il PIL? E allora poi mi è venuto l'equalyweight. Ma perché hai scelto il podcast quando i video su YouTube pagano di più e soprattutto si può anche fare il buffone facendo appunto le scenette con il telo?
Infatti oggi penso di esservi rovinato tutta la poca reputazione che potevo avere, però no, ne valeva la pena. Perché, beh, intanto per una questione di tempo, banalmente il podcast lo registro nei weekend, lo scrivo alle 4:30 del mattino, quindi mettermi a fare i video in pigiama, non so se veniva proprio bene come setup. Però...
Sì, è vero, in effetti, scusami, fare i video in effetti è il problema che devi farli quando c'è luce, quando c'è quando non magari. C'è l'anarchia totale in casa dietro di te, effettivamente.
Quindi motivazione pratica soprattutto.
Però guarda, guarda che rende,
Ci
scherzo.
penserò, ci penserò.
Ok, e sempre passando a fare il buffone nei video, tu nei video hai un'ironia abbastanza particolare, perché è un'ironia sottile e pungente. Ora, è l'ironia che quando io provo a farla in aula, davanti agli studenti, intendo gli studenti quelli di carne, quando provo a farla in aula, cioè, allora, alzo lo sguardo, poi ho fatto la battuta, buio totale. E poi magari qualcuno pure nel questionario finale si lamenta che il
Che fa
professore
ironia.
fa battute. Ora, io mi chiedo, come fai? Cioè, se veramente devo dire, ascoltatelo, perché non hai paura che la gente non ti capisca, più che altro non capisca la battuta,
Può essere, sì.
oppure hai paura che la gente dica, sto qui guarda, che fa battute.
È vero, un confine un po' sottile, un po' ho pescato da altri podcast dello stile, quindi mi è un po' venuto così perché sentendone altre me lo sono sentito abbastanza naturale. Diciamo che l'idea fin dall'inizio era quella di trasmettere informazioni che io avrei voluto sapere 10 anni prima di quando le ho imparate e che quando le ho scoperte ho detto, ah cazzo, le avessi sapute. Quindi quello che vorrei trasmettere è, oh, ti devi svegliare perché questa cosa è molto importante. Se stai ascoltando questo podcast sei già in ritardo di un sacco di anni rispetto a quando avresti dovuto iniziare. E quindi secondo me questo era il tone of voice, diciamo, più funzionale per raccontare cose che poi sono noiose perché la finanza non è una cosa particolarmente entusiasmante, però in maniera diciamo un po' più leggera e divertente, che in qualche modo portasse all'azione.
Non sono tante 88 puntate, intendo, è difficile trovare ogni volta un argomento oppure la finanza offre sempre, perché c'hai due problemi. Il primo è che magari uno ti ascolta quella puntata così, out of the blue, come direbbero gli inglesi, e dice, ma mi mancano altre 87 puntate. E il secondo problema potrebbe essere che appunto cercare argomenti nuovi
Non
non
è
è
molto semplice.
facile.
Da una parte devo dire che quando tante persone che mi seguono, questa cosa viene abbastanza naturale perché riceverò almeno un centinaio di messaggi ogni settimana con richiesta di informazioni, quindi lì mi vengono tanti spunti su cose di cui parlare nel podcast. Sono tanti, sì, effettivamente molto spesso faccio questi cerchi concentrici in cui parlo delle stesse cose, però andando sempre a un maggiore livello di profondità, così che permette in realtà anche a chi arriva lì quasi per la prima volta di avere un'idea generale del concetto e poi chi ha le competenze di poterlo approfondire anche un po'.
E una curiosità mia, i podcast li monti?
Allora, è quasi una presa diretta in realtà, poi
Ok, oh no, mi sembrava, sì.
c'è un minimo di
E
aggiustatura.
un'altra cosa, e li scripti
Sì, li scrivo.
completamente?
Quasi. Quasi perché mi sono reso conto che altrimenti è molto difficile tenere i tempi.
Effettivamente tu tieni i tempi pesantemente, devo
E se
dire.
no mi impappettavo un po' all'inizio quando provavo a farlo per bullet point, invece ho detto meglio che proviamo a scrivere
Ah, beh,
quasi
quindi scrivi
tutto.
però solo bullet point, non scrivi
E
il testo
adesso scrivo
esatto.
quasi il testo
Diciamo alla
esatto.
Pietro, che mi ha detto che scrive il testo esatto per non sparare
È più
cavolate.
vicino alla Pietro,
Ah, è più
effettivamente, più
vicino alla
vicino alla
Pietro.
Pietro.
Invece, co come potrà confermare lui, è già grasso che cola se ci sono 30 parole. E confessa, acceleri un po' l'audio.
È la velocità naturale
Io ho
questa.
sempre avuto l'impressione che Marcello acceleri un po' l'audio, perché io non parlavo così veloce
No,
nell'internet.
all'inizio usavo un gobbo elettronico, mettevo la velocità così andavo esattamente a quella velocità lì. Poi dopo un
Professionale
po'.
allora, cioè.
Sì, ho smesso di essere professionale quando l'app per fare questa cosa non potevo più farla, non potevo più usarla gratis e quindi non volevo pagare. E allora ho
Ah,
smesso di
ok.
utilizzarla e quindi vado a braccio.
Ho capito. Veniamo adesso al succo, perché voi avete sentito chiacchiere, adesso passiamo
Parliamo di finanza.
agli investimenti. Allora, strategie di investimento. Iniziamo con le tue.
Le mie strategie di
Sì, non serve che cici
investimento.
quanti soldi hai.
Ne sarebbero troppi per un video
Sì,
solo, lo sai.
esatto. Bisogna contarli uno a uno.
No, allora, ovviamente il grosso del mio portafoglio in ETF non potrebbe essere altrimenti, anche se faccio una confessione che non ho mai fatto nel podcast, perché ovviamente dico sempre investire in azioni singole non è mai una buona idea, però ho un'azione, cioè, o meglio, azioni di una sola società che non può che essere Berkshire Hathaway, quindi diciamo che per amore per Warren Buffett ho una piccola quota
È
su
come non
un'azione singola.
investire in azioni singole, però lì.
Esatto, diciamo è un'azione ETF un po' così, per tenere il piede in due scarpe. Scherzi a parte, no, un portafoglio in realtà abbastanza semplice, che segue le regole di cui parlo nel podcast in maniera abbastanza precisa, con una grossa componente azionaria in ETF e una parte obbligazionaria che è legata in parte al momento della mia vita, in parte agli obiettivi che ho, poi in realtà diciamo, ho già comprato casa, mi sono sposato un paio di anni fa, ho appena avuto una bambina un anno fa. Insomma, tutte quelle cose che di solito costano tanti soldi le ho fatte qualche anno addietro, quindi adesso grossi obiettivi di spesa nel prossimo periodo non ce ne sono.
Ma non girare, vogliamo sentire le
Ah, le
percentuali, quanto Stati
percentuali.
Uniti, quanto Europa.
Allora, diciamo che io sono passato da un momento dove effettivamente la cosa mi era un po' scappata di mano, sono arrivato ad avere l'85% sugli Stati Uniti per quanto riguarda la parte equity, la parte azionaria. Poi anche ascoltando dei noti YouTuber ho pensato che forse era il caso di ridimensionare un po' quell'aspetto. Cioè, gli Stati Uniti ballano tra il 50 e il 60% della parte azionaria del portafoglio, c'è tanta Europa, tanti paesi sviluppati, paesi emergenti c'è una parte, sì, che varia dal 10-15%, dipende poi anche dai periodi.
E la scaletta o non scaletta di obbligazioni? Quindi riesci a prevedere le spese in maniera, non dico precisa, ma pung, oppure fai scaletta, oppure come me, un po' te ne freghi quello che c'è, e poi al massimo disinvesti l'azionario.
No, no, disinvestire l'azionario no, per pagare le tasse, sì, quella l'obbligazione comoda per questa
Ah, sì,
incombenza che so
certo.
l'anno prossimo più o meno quanti soldi dovrò pagare,
Ma
quindi
tu hai
sono
fatto
confuso.
ristrutturazione, devi pagare tasse, non hai il rimborso fiscale.
Ho un po' di
Ah,
rimborso sulle
ok.
ristrutturazioni, sì, in 10 anni però, quindi
Sì.
hai voglia, e per il resto ho tanti ETF obbligazionari.
Ah, ETF,
ETF obbligazionari.
ETF
Lo
obbligazionario.
sapevo che saremmo arrivati qua, ci ho
Ok.
pensato.
Però protesta nei confronti degli ETF obbligazionari, farò il resto del video di schiena.
Severo ma giusto, severo ma giusto.
Allora, domanda, ma da quanto tempo investi? Questo è per sapere se hai possibilità di disinvestire in azionario comodamente o no.
Allora, ho iniziato secondo me a partire dal 2017-2018 facendo tanti errori con tanto risparmio gestito, quindi ci ho messo un po' ad arrivare diciamo, a dove siamo oggi. Poi negli anni successivi gradualmente è aumentata la parte invece individuale, ho lasciato invece vari consulenti bancari che mi supportavano, tra virgolette, nel passato. C'è da dire che sono stato abbastanza fortunato sul timing perché ho comprato casa tra la fine 2020 e inizio 2021. Mi sono sposato l'anno dopo, quindi sono stati anni in cui ho dovuto spendere una montagna di soldi e quindi ho saltato i periodi peggiori del mercato e sono rientrato poi con una quantità abbastanza significativa di risparmio intorno alla fine del 2022, quindi devo dire che mi è andata anche abbastanza bene da questo punto di vista.
Ok, adesso ho capito anche perché non ti è sembrata un'idea normale quella di disinvestire l'azionario così, perché io, essendo investito da una vita, ho cose che sono salite
Certo.
all'inverosimile, quindi si possono anche abrasare, anche se sto per fare un video, ma non so se uscirà prima o dopo questo, in cui dipende dalla mia voglia, e in cui vedo se è il caso di disinvestire la cosa più che è salita di più o
Certo, certo.
quella che è salita di meno o rimasta più vicina allo zero. Passiamo invece a predica bene, marazzola male. Passiamo alla parte predica bene. E strategie di investimento non te le chiedo in generale, perché altrimenti ripetiamo educati finanziati.
Certo.
Anzi, sul canale di Investiamo c'è il mia pillolona di educati finanziati in un'ora. In realtà io avevo registrato un'ora e mezza, ma c'è quello che è il mago del taglio, me l'ha tagliata un'ora. Diciamo, che differenze ha la tua strategia di investimento, diciamo, consigliata, chiaramente per una persona normale, poi ci sono le persone
Certo.
particolari, rispetto a quella che consiglio di solito io?
Ah, diciamo che il 95% è simile perché ovviamente la materia è quella e quindi quando si tratta di common sense investing, quindi investire in base al buon senso, bisogna fare tendenzialmente quelle cose lì. Se vogliamo le due cose principali su cui si possono avere punti di vista diversi, poi è impossibile dire quale sarà giusto, ovviamente, solo il tempo ci dirà chi ha avuto ragione. Riguardano magari il discorso dell'allocazione geografica piuttosto che basata sulla capitalizzazione di mercato. Il portafoglio tendenzialmente che io uso è un po' più legato alla capitalizzazione di mercato, anche se non segue esattamente gli indici tipo l'MSCI World, però diciamo tende a riprodurre in maniera un po' più fedele effettivamente le dimensioni dei mercati finanziari. Questo perché? Perché soprattutto quando uno inizia è la cosa più sensata, soprattutto se ha pochi capitali, partire con un ETF sull'azionario globale è effettivamente la cosa che riesce più semplice, permette di superare i primi ostacoli quando uno si fa qualche paturne e quindi non sa bene cosa significa investire. Poi nel tempo uno può raffinare la sua strategia e se ha un buon feeling, per esempio, su determinate regioni del mondo, decidere di investire in modo diverso. L'altra ha a che fare con gli ETF obbligazionari che, come abbiamo avuto modo di discutere qualche volta, li vedo come una buona opportunità, soprattutto per chi magari non ha grossi capitali che vuole allocare immediatamente, quindi creare la famosa scaletta per la gestione delle sue spese, ma vuole all'interno del suo portafoglio inserire una componente un po' meno volatile che pian piano andrà ad accumularsi. Che la mia idea del portafoglio è di un portafoglio onnicomprensivo dove c'è una componente azionaria, una componente obbligazionaria, rispetto alla tua che invece gestisce l'obbligazionario proprio per le spese e poi tutto il resto è azionario con una prospettiva a lungo termine che richiede anche tanto stomaco, perché non è per tutti ovviamente avere tutto il grosso del proprio portafoglio proiettato sui prossimi 20 anni con tutto quello che può succedere.
Comunque devo dire che il tuo podcast mi è piaciuto. Se mi vedete spostare, qui sapete, sono il tipo povero con
Setato quello che
l'attrezzatura è quello che è. Ringrazio tutti quelli che mi hanno prestato dei pezzi.
Grazie
Metà
Elia.
dei pezzi qui sono a prestito. E quindi, in effetti, ascoltando il tuo podcast, devo dire che è molto moderato, nel senso che non è l'intransigente di fate
No, certo.
così, se no
E chi
guai!
lo sa, poi
Anzi.
tra l'altro non lo
Sì,
so,
che poi appunto,
non
come dico io, è un lancio di freccette in base a quanti decenni avete ancora davanti. Avete un tot numero di freccette e basta, quello viene, quello è. Qual è il tuo miglior episodio? Quello di punta?
Ovviamente l'intervista a Paolo Coletti.
Seriamente, non
Ma è
è
stato
vero.
molto apprezzato, effettivamente,
Davvero?
molto
Ma no,
apprezzato,
molto
sì.
apprezzato perché ci ho portato pubblico, cioè è arrivato il mio
Ah, può
pubblico.
essere, sono arrivati gli
Sì.
hooligans. No, no, no,
Esatto,
devo dire
quelli che
che
un mio hater ha chiamato, cosa sei, fedelissimi, non me lo ricordo.
i Pignolazzi Boys saranno
Sì.
arrivati. No, no, è stato molto apprezzato comunque perché sono stati toccati tanti temi, è stato un po' più lungo degli altri, quindi comunque anche il confronto, secondo me, è piaciuto molto rispetto a sentire una sola campana che è quello degli altri podcast.
Ho capito, ho capito. Va bene, allora non riesco a strarti un
No, un
altro.
altro, va bene, se possiamo pensarne un altro, c'è un episodio su come investire un patrimonio da 100.000 euro,
Sì,
che
che
anche
è
questo
un
è piaciuto
classico
molto, è un
adesso. So che
classico.
adesso scriveranno i commenti quelli, ma chi è che ci dà 100.000 euro? Così come
Esatto.
scriverà qualcuno, ma solo 500.000 euro, ce le do di mancia al
Allora, io
cameriere.
faccio un lavoro per cui sembra che fare con gli stipendi delle persone, quindi in realtà in Italia in realtà ci sono anche tanti patrimoni rilevanti, però quello è interessante perché a prescindere comunque dalla disponibilità di patrimonio, mi sono immaginato una ragazza che ha uno stipendio molto alto e ha questo patrimonio, quindi come ragiona sull'impostazione del suo portafoglio, dei suoi investimenti, dei suoi risparmi. Quindi secondo me è molto utile a prescindere da qual è il patrimonio di partenza per capire come ragionare in concreto con i propri soldi.
E l'episodio, quello invece rappresentativo, quello che so che abbiamo qui quelli poco meno volenterosi che ne vorranno guardare uno per capire com'è.
Per motivi che non ho mai capito, ce n'è uno incredibilmente più seguito degli altri, che è il sesto, che si chiama come investire in ETF, quindi come far crescere il proprio patrimonio con gli ETF. Quindi
Ah, forse la
capisco
parola
che è un
crescere.
po' clickbait, forse, quindi
La parola crescere.
funziona.
Comunque, complimenti per uno degli ultimi che ha fatto un titolo clickbait top.
Quale?
Non, è uno degli ho ascoltato in macchina adesso, penso intorno all'85 deve essere stato. Hai detto tu stesso benvenuti qui, anche se il titolo era troppo clickbait.
Ah, migliorare le proprie finanze 15 minuti al
Esatto,
giorno. Sì,
esatto.
quello
Per
sì.
15 minuti al giorno,
Mi
secondo
sono
me,
impegnato, sotto.
spacca, esatto. Beh, poi non devi fare le copertine. Tu sai che la parte più lunga per fare i miei video è la
Davvero?
copertina.
Ah, non lo
Adesso
sapevo.
avete capito perché la qualità video fa schifo. Perdo mezz'ora a fare la copertina e 20 minuti a registrare il video. Va bene, direi che abbiamo detto a sufficienza e ampiamente. Ringraziamo Riccardo e non è uno scherzo, veramente. Cioè, e secondo me il complemento, il proseguo naturale di Educati Finanziati, che ormai io non avevo più niente da dire di base, è il podcast e Bull, che ha anche il vantaggio che, cioè, continua a uscire,
Certo.
mentre io ormai di Educati Finanziati faccio uscire una puntata ogni 6 mesi. Farò Educati
Quello lo
incasellati.
aspetto con ansia perché Excel proprio mi manca.
Appena finisce il turnover delle tasse, perché adesso c'è il casino
Certo,
delle tasse, tasse cripto, tasse di qua, tasse di là, inizio Educati Incasellati, così posso registrarmi i video e andarmi in
e
vacanza
tanti
a
saluti a tutti.
Dubai, che è il periodo migliore, luglio-agosto, che si muore di caldo.
sono stato vivo.
Va bene, ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao
Ciao,
Paolo, grazie.
grazie Riccardo.
Ti piacerebbe vero puntare tutto su ponte esotici, far finta d'essere educato e finanziato, ma poi affidarti alla roulette. Ti piacerebbe vero sapere quanto ti serve per smettere di lavorare, annegare tra fogli di calcolo e righe di Python, e confonderti tra i soldi degli altri. Allora non fare il pignolazzo e unisciti agli altri 50k. Unisciti agli altri 50k.